Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HOURENERGY.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HOURENERGY.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Anziani. Allora, intanto buongiorno. È mio dovere ringraziare tutti voi perché siete qua a ascoltare le stupidaggini che diremo. E, chiaramente ringraziamo il comitato organizzatore della DIPCON per averci invitato e devo purtroppo, ma permettetemelo, ringraziare anche Antonio perché senza la sua presentazione, la sua proposta non saremmo qui oggi. Dopo i luminari che hanno parlato e che parleranno, noi sembriamo un attimino dei fenomeni da baraccone circa Barnum, però cercheremo di fare il nostro meglio per quanto riguarda quello di cui dobbiamo parlare. Allora, noi siamo semplicemente due persone appassionate ai giochi da tavolo che alla fine hanno deciso di fare il salto, cioè non c'è il gioco che voglio io, me lo creo, me lo faccio. Se mi piace a qualcuno, beh, non piace a nessuno, tanto lo faccio e ci gioco io, ok? E io ragiono così, c'è poco da fare. E come autoproduzione noi abbiamo delle esperienze relative a giochi di carte, perché purtroppo l'autoproduzione è una brutta bestia, e questa volta però ci siamo lanciati un attimino nel produrre un gioco da tavolo in numero di copie sufficiente che possa essere nominato tra quelli vendibili, perché gli altri erano proprio un numero di copie esiguo. Questa volta abbiamo provato a produrne 500, che già comincia a essere un numero importante, perché notate che oggi col panorama di giochi da tavolo, di giochi di carte che ci sono, normalmente un gioco viene prodotto in 1000 copie. Poi se funziona si fanno edizioni successive, se no si ferma lì, ciao, è stato un piacere, arrivederci. Ok? Puoi mandare il primo video, per cortesia? Grazie, Andrea.
Thank you.
Allora, come avete intuito, è un prodotto un attimino particolare, nel senso che a noi piace essere irriverenti, un po' ridicoli, un po'... è un gioco particolare. È un gioco fuori dagli schemi, perché è un party game. Per quelli che non sanno cos'è un party game, è un gioco prendi e gioca, nel senso portatile, sicuramente, è fatto di pochi componenti. In questo caso abbiamo un mazzo di carte, 6 segnalini e un regolamento, finito, il gioco è tutto qua. Però la particolarità che ha è che siccome a noi non piace, a me e Giovanni non piacciono i giochi dove c'è l'eliminazione dei giocatori, perché poi succede che quando il giocatore viene eliminato si estranea dalla partita, comincia a navigare sul cellulare mentre gli altri terminano la partita. Noi abbiamo invertito il sistema. Da noi giocano tutti sino alla fine, e infatti è il gioco dove nessuno vince ma qualcuno perde, ok? Al momento in cui perde qualcuno si termina la partita e al limite se ne può cominciare un'altra, però giocano tutti sino all'ultimo minuto, e questa è una cosa molto buona. Mi puoi mandare qualche immagine? Grazie. Allora, questa è la locandina di Cramps. Quello che vedete là è il Coleottero Ottomane, è uno dei personaggi, perché abbiamo giocato sui termini, sulle cose, ma puoi mandare l'altra, grazie. La regina del gioco sono le prove, perché praticamente funziona così. Qualcuno si è mangiato una torta, tutto da solo, o un perfetto egoista. Tutti noi conosciamo qualche persona di questo tipo e quindi bisogna trovarle, bisogna punirlo. Ha lasciato delle prove, degli indizi, che ad esempio sono il piatto, la ciliegina che normalmente sta sulla torta, poi c'è coltello, porchetta, eccetera, eccetera. E chiaramente queste carte sono in mano ai giocatori. Ora, l'obiettivo qual è? Trovare un giocatore che ha in mano almeno 2 di queste prove, perché si parte con una prova in mano. Però, puoi mandare l'altra, grazie? Ci sono le carte azione, che praticamente fanno girare le carte tra i giocatori. Si scambiano carte tra loro, si obbligano a girare tutto il tavolo con tutta la mano, sono delle cose particolari. E dopodiché abbiamo le carte che obbligano i giocatori a rivelare da 2 a tutta la mano, e quindi da lì, da quel momento in poi, si capisce chi ha 2 prove, chi ne ha 3. Abbiamo visto anche scene con 5 prove, quindi abbiamo visto di tutto. Ok. Dopodiché ci sono, puoi mandare l'altra, grazie? Ci sono invece delle altre carte particolari, che sono le carte reazione, che praticamente bloccano una carta giocata oppure cambiano un bersaglio. Nel senso, io prendo di mira 2 giocatori, uno prende di mira me e io gioco la carta. No, tu non, questo non lo faccio io, lo fa lui. Ok? Tutto qua. Il gioco è tutto qui. Però è un gioco molto divertente, molto cattivo. Vi garantisco che si arriva a odiare la gente perché fa così. È un gioco che necessariamente bisogna provare, però, perché è come se io vi dovessi raccontare che cos'è il gusto del gelato al pistacchio. Cioè, io ve lo posso raccontare quanto volete, ma se non lo assaggiate, no, non è una cosa fattibile. Puoi mandare l'altra, grazie. Ecco, nel momento in cui uno viene trovato con almeno due prove in mano, termina il round e gli viene assegnato un segnalino fetta di torta. Viene assegnato un secondo segnalino se viene trovato di nuovo. Il primo che prende 3 segnalini di torta è la persona che ha perso. Finita la partita, se ne può ricominciare un altro. Mi mandi alla prossima, grazie. Questo è un altro promo che abbiamo fatto. Mandi l'altra, dimmi. Sono amici di Antonio. Vero? Siamo contenti. Va.
Ciao, sono Giovanni. Grazie. Replico i ringraziamenti per quanto riguarda la partecipazione, l'invito. Antonio, grazie di avermi messo lontano da Daniele. I giochi che noi proporremo stasera, oltre a Cramps, che ormai è il nostro, diciamo, cavallo di battaglia, saranno anche altri. In tutto abbiamo portato 5 giochi, oltre a Cramps. Non disponiamo soltanto di party game. Abbiamo all'attivo 15 giochi da tavolo già realizzati da noi, prototipi, funzionanti. Esatto, funzionanti, poi abbiamo quelli meno funzionanti, abbiamo cartelle vuote con soltanto i nomi, file di testo con idee.
File di testo, esatto.
Il primo che vi presenteremo, nel caso lo vogliate provare, si chiama La Grande Muraglia, è un gestionale dove ogni giocatore rappresenta un costruttore. I costruttori si dovranno preoccupare di costruire un pezzo di muraglia, pena la decapitazione, non fate adirare l'imperatore. Il gioco è molto semplice, non sono tutti semplici, cioè, è diciamo che la difficoltà di questo gioco è semplicemente gestire le finanze, perché ogni giocatore parte con una propria scheda, una propria impresa, John Lee, Wu Liang, eccetera, e una particolarità che ogni giocatore dispone di un bonus a seconda dell'impresa a cui appartiene. Quindi può ottenere un terreno lavorato e un blocco di pietra, può ottenere monete e combinazioni di questo tipo. Il gioco consiste semplicemente nel aggiudicarsi in una base d'aste operai o coscritti, quindi operai che sono semplici operai che rimangono e si possono pagare, o altrimenti veri e propri schiavi coscritti vengono messi a disposizione per i lavori forzati, ma che hanno una particolarità: si possono rivoltare. La rivolta si svolge si determina attraverso un tiro di dado. In quel caso i coscritti vanno via, che semplicemente si sono rivoltati e hanno deciso di non lavorare per noi. Gli operai rimangono sempre. La differenza sta che ogni turno bisogna pagarli, ma se i coscritti non dovessero essere pagati, vanno via e si portano via anche un pezzo di muraglia. Fanno danni, mentre invece gli operai semplicemente vanno via. Qui abbiamo i cubi che si possono comprare sempre all'asta, dove attraverso un dealer ogni giocatore può iniziare il proprio turno, fare dei turni di puntata con i rilanci per potersi aggiudicare i cubi. E successivamente ci sono altre carte particolari che sono il contabile imperiale, l'ispettore imperiale, il sorvegliante e l'istigatore. L'istigatore, queste carte si possono comprare e i giocatori le possono utilizzare a loro favore per creare problemi agli altri giocatori. Il contabile imperiale fa pagare ai giocatori 5 monete. Correggimi se sto dicendo.
No, io con questo gioco l'ho aperto con Antonio.
L'ispettore, se non ricordo male, non me lo ricordo. L'ispettore me lo confondo sempre con.
È quello che non ti fa costruire.
Esatto, non ti fa costruire. C'è un altro che qui non è presente, che non ti fa partecipare alle aste per un turno. Il sorvegliante tiene buoni i coscritti, l'istigatore li fa. Crea un malus nel lancio del dado quando devi vedere se appunto rimarranno con te. Un altro gioco che vi presenteremo si chiama Spy Story, è un gioco molto particolare perché ogni giocatore rappresenta un'agenzia segreta. Lo scopo del gioco è scoprire quali sono le altre agenzie segrete e svolgere delle missioni che si pescano all'inizio del gioco. Missioni che possono essere il reperimento di alcuni documenti, piani missilistici, documenti segreti, piani di guerra,
esatto.
E poi delle missioni di eliminazione. Quindi elimina quella determinata agenzia o, nel caso che l'agenzia non fosse presente perché il numero di giocatori è inferiore,
è
per 8 giocatori, quindi possiamo coinvolgere molta gente. In quel caso bisognerà uccidere la gente alla propria destra o alla propria sinistra. Epica partita di qualche settimana fa, Antonio, che era al centro tra me e un'altra persona, Daniele doveva far fuori l'agenzia di Antonio, io dovevo fare fuori quello alla mia destra, alla mia sinistra, e l'altro quello alla sua destra. Antonio si è trovato
Claude Denise che doveva far fuori me.
Esatto.
Quindi
Antonio era bersagliato da tutti. Come giusto che sia.
Sì, hai ragione. Bravo. Io pongo un applauso perché questo. perché bisogna farlo fuori.
E peggio quando giochiamo a Organ Attack, che dobbiamo attaccarci.
Purtroppo non è nostro.
Ma Dio, non immagino. Spy Story funziona appunto con agenzie segrete, questi sono i nomi delle agenzie. Ogni giocatore, per poter svolgere la propria missione, per portare a termine la missione, deve recuperare della propria agenzia un badge, il proprio badge e la propria pistola. Queste carte però vengono date ai giocatori in maniera casuale, quindi i giocatori hanno a disposizione tre pedine, che sono i loro tre agenti. Inviando due agenti a un giocatore, nell'agenzia di un altro giocatore, possono visionare una di queste carte a caso e quindi, nel caso, chiedere uno scambio, una delle sue con una che gli interessa. Mandando un solo giocatore, un solo agente, quell'agente può scambiare una carta che a ogni turno, delle carte, che sono delle carte a sfondo rosso, che... queste sono le missioni. Sto correndo come un treno. Sì, queste sono le missioni, appunto, missioni di uccisione, vedete le frecce a destra e a sinistra, piani di guerra in questo caso, poi ce ne sono altre, bisogna avere tre copie della stessa carta. Poi abbiamo la nuova recluta, che ripristina una recluta fatta fuori, uccisa, perché c'è anche la possibilità di poter uccidere le reclute, cioè gli agenti di ogni giocatore, perché nel momento che io ti faccio fuori uno dei tuoi agenti, tu ovviamente non puoi fare l'azione di mandarne due a un'agenzia e controllare l'identità di un'agenzia e mandarne poi uno per scambiare una carta speciale, che sono queste. Quindi è anche molto strategico cercare di fare fuori gli agenti avversari. Abbiamo Giubbotto Antiproiettile, che appunto evita l'uccisione di un agente, questa la ripristina, cioè una nuova recluta. La carta d'identità, il Siero della Verità permette a un giocatore di poter vedere la carta d'identità, quindi la carta dell'agenzia coperta di un giocatore, e quindi farsi i fatti propri. Il Sicario fa fuori uno degli agenti sul campo di una determinata agenzia, e poi abbiamo l'Attacco Hacker, che è quello più forte, che non lo so se qui c'è, no, qua non c'è, ok, falsificazione che falsifica. L'Attacco Hacker è la parte migliore, perché può permette a un giocatore di poter vedere tutte le carte delle agenzie presenti in gioco, e quindi un giocatore saprà chi sono tutti gli altri, solo uno, a meno che non venga finito il mazzetto delle carte, che si rimisca, si ricomincia, e quella è una cosa molto importante per poter vincere la partita. Vince appunto chi svolge la missione. È molto particolare come gioco. Se vi piace questa tipologia, questi sono i retri, perché ogni carta ha un retro particolare. Le carte rosse se ne pescano una ogni turno e non se ne possono avere più di quattro nel campo. Insomma, è interessante. Poi se deciderete di provarlo, vi spiegheremo le regole nel dettaglio, ma penso di essere stato abbastanza... Non è vero? Undertakers! Flora contentissima, che due giorni fa ci ha letteralmente tirato, come si dice a noi, ci ha tirato una sussa, cioè ha battuto tutti, ha vinto. Esatto. Allora, Undertaker è un gioco sulle agenzie funebri del Far West. Voi siete un'agenzia funebre che si deve accaparrare all'interno del Far West dei servizi funebri di alcune persone che muoiono. Ovviamente il gioco... all'inizio era, diciamo, strutturato in una maniera un pochettino più macabra, noi l'abbiamo voluto trasformare in una realtà passata del Far West del 1800, insomma, mettendo dei personaggi molto simpatici con delle storie. Se qualcuno vuole prendersi anche la briga nel caso di leggere poi le storie dei vari personaggi, sono molto simpatiche. È tutto scritto da lui. La grafica che vedete qui è tutta fatta da Daniele. I video che abbiamo visto prima è tutto fatto da Daniele. Ho la fortuna di avere un grafico che fa tutto. Un grafico che fa tutto. No, un grafico. Questo è il grafico, non tu. Un grafico che oltretutto, quando siamo stati all'IG qualche anno fa, ha vinto anche il premio come miglior prototipo dal punto di vista grafico, messo a disposizione dalla Gocha Game, un'azienda inglese, italiana però, e quindi, cioè, per carità, tanto di cappello. Questo è il tabellone, un tabellone fatto a griglia con appunto lì le agenzie funebri che partono dalla propria casella, poi abbiamo appunto tipo una battaglia navale con lettere e numeri dove verranno messi appunto i negozietti che venderanno lapidi, bare, drappi, ceri e fiori, dove i giocatori dovranno andare a rifornirsi. Lo scopo del gioco appunto è, una volta che arriverà la notizia del trapasso, si deciderà in che punto è deceduta quella povera persona e bisognerà andare ad accaparrarsi il servizio, attraverso anche qui una base delle aste segrete. Quindi ogni giocatore, queste sono appunto Coffin Break, Tom Baroli, Oli Bon, Coffin Break però, insomma sono tutte così, ovviamente noi, Tom Baroli è uno dei più. Ogni agenzia ha una particolarità, durante il gioco ogni turno arriva un telegramma, i telegrammi molte volte annunciano sventure, problemi, alluvioni, attacco degli indiani, piccole carestie che rendono irreperibili alcuni materiali, quindi fiori, ceri in questi casi non arrivano, e però alcune agenzie non subiscono questo malus. In questo caso qui abbiamo i prodotti, appunto abbiamo le bare, abbiamo i drappi, i fiori, abbiamo le lapidi, i ceri e poi due carte particolari che sono la marcia funebre e il carretto, il carro funebre. Le carte hanno una le carte hanno una particolarità. Esatto, le carte hanno una particolarità, hanno un costo in dollari in basso e delle stelle. Le stelle rappresentano la qualità del servizio che noi diamo, perché ci possono essere appunto bare da una, due o tre stelle, e lo stesso per quanto riguarda altri oggetti come le lapidi e basta, perché se non ricordo male soltanto le lapidi arrivano fino a tre, vero? 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 Non mi sta neanche certo, no, sta pensando ad altro. E poi abbiamo la marcia funebre e il carro, che sono delle carte particolari, si prendono con i punti reputazione. Perché? Perché qui abbiamo, prossima, questi sono i malcapiti, i poveretti che muoiono, ognuno ha la loro storia, l'epitafio, alcuni sono molto simpatici. Allora, qui abbiamo l'annuncio, appunto il Tombol Daily. Qui abbiamo i servizi che sono richiesti per questo tipo di servizio funebre, quindi una bara, una lapide e un drappo. Il costo, che è praticamente il budget in cui bisogna rimanere all'interno, quindi ritorniamo ai dollari di ogni servizio che noi abbiamo, quindi la bara da $50, i drappi da 20, bisogna rimanere all'interno di questo budget. Chi offre di meno, ma con una qualità di stelle maggiore, quindi più stelle e con la cifra che si avvicina il più possibile al budget, vince quell'asta. Un'asta segreta, ognuno mette i prodotti all'interno della propria busta, con il nomignolo dell'agenzia, e si mettono appunto tutte le offerte. La reputazione è quella segnata lì, c'è la persona più odiosa del villaggio che ha meno uno, meno due, ci sono quelli più amati che hanno più uno, più due. Quando si raggiunge un certo numero di reputazione, allora si può accedere gratuitamente alla marcia funebre o al carro funebre. Questi sono i telegrammi che appunto annunciano qualche effetti positivi e effetti negativi, diciamo, perché ci sono anche erediti da uno zio, tipo Monopoli, premio di bellezza, non nel tuo caso. E questi sono i nostri dollari, tutto fatto da Daniele sempre, tutta la grafica è fatta da Daniele. Questi sono i dollari appunto che verranno distribuiti, $150 inizio partita, di vari tagli, dove appunto i giocatori si dovranno gestire tutto il denaro per fare gli acquisti. Poi ci sono regole che non sto lì a spiegare, ve le spiegheremo durante il gioco. Ovviamente poi, una volta che si conclude, che si vince quel servizio funebre, il giocatore che ha offerto quel determinato budget, stando all'interno del budget fissato dall'annuncio funebre, si prende quei soldi. Scopo del gioco: fare più soldi, semplicemente quello. Gestionali.
Thank you.
C'è un numero minimo? Allora, a dire la verità, il gioco ti permette anche la modalità solo, ma non è bella. Cioè, lo puoi fare perché il gioco gioca contro di te e vi posso assicurare che il gioco pesta e molte volte si perde, non riuscite a vincere. È molto difficile per quello, è bello per quello. Però c'è anche la modalità solo, voi potete benissimo giocare con 3-4 personaggi.
Ce l'hanno chiesto,
mostri,
perché altrimenti sì, per quanto mi riguarda...
Da un'azienda in particolare che ci ha proposto questa cosa, ma è molto triste.
Allora, la particolarità...
Se vuoi giocare da solo.
Lo spegni. La particolarità di questo gioco è che normalmente quando si parla di cooperativi sono tutti quanti quelli a tema horror, è la solita masnada di vari personaggi che hanno esperienze là, qua o qualcosa là, che vanno a picchiare i mostri di Cthulhu, vanno a picchiare zombie, noi non andiamo a picchiare nessuno, perché in questo gioco si interpretano spettri e demoni, siamo noi. L'obiettivo che abbiamo è infestare una casa e quindi cacciare tutte le persone che ci sono dentro. Allora, sotto una certa prospettiva è non violento, perché noi li spaventiamo e basta, a morte, ma li spaventiamo. Sin quando non escono dalla prima finestra che se ne vanno. Allora, il gioco funziona da solo. Noi l'abbiamo impossibilmente, siamo sempre noi che tiriamo dadi, muoviamo pedine, eccetera, ma il gioco funziona perfettamente da solo. Ed è complesso, perché se si sbaglia qualcosa in una fase del gioco, poi recuperare viene male, viene difficile, ci sono e si perde soprattutto non tanto perché non si riesce a raggiungere l'obiettivo nelle 13 notti a disposizione, ma perché ci si blocca, cioè si arriva ad avere delle situazioni di blocco per cui non si riesce più ad andare avanti e allora la partita è chiusa. Però è buono. Questo è il gioco che un'azienda è interessata, però 2 anni fa. C'è stata la pandemia, e forse ci stanno un attimino prendendo per il naso, vediamo cosa succede. Ed è il gioco che ha vinto il premio come miglior prototipo presentato all'IG che è stato fatto qui a Roma nel 2019. Questo è un gioco complesso, nel senso è un gioco un attimino per persone che normalmente giocano a giochi da tavolo, mentre invece Crumbs, che avete visto all'inizio, quello chiunque si può mettere 5 minuti per imparare le regole e gioca. Stasera, chiunque si voglia sedere, noi siamo in grado di far giocare una 40 di persone senza nessun problema con tutto quello che abbiamo, quindi chi vuole, gradito ospite, e siamo a vostra disposizione. Abbiamo finito. Grazie. Immeritato l'applauso, ma grazie, non c'è problema.
Allora, immagini non ne abbiamo di
Hans. Sì, ma ho preferito allora, male. Questi sono arcani che lanciamo, queste sono cose, okay. Ma le vediamo anche sul tavolo che è meglio.
Allora, purtroppo non c'è tempo per le domande adesso, fortunatamente, se no ascoltavamo Antonio che farle.
Ultima cosa. Seguiteci su Instagram, abbiamo i biglietti alla visita, abbiamo le copie di Cramps a disposizione se dovessero interessarvi.
Grazie.
Però seguiteci, mettiamo tante cose belle, tante cose carine, tante diario di bordo di questo di questo evento.
Comunque c'è il banchetto qua fuori, quindi...
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.